100 anni della Fiorentina con Sebafrei. Io vorrei provare anche a capire quello che vuol dire per un club come la Fiorentina spengere le 100 candeline. Che sensazione dà a voi grandi ex essere coinvolti in questa festa?
Sai, 100 anni per un club vuol dire tanto, vuol dire che c'è una storia, un scenario di storia nel caso della Fiorentina bella, prestigiosa di campioni, perché più che trofei io vado a sottolineare i campioni nella storia che hanno indossato questa bella maglia, che è la maglia della Fiorentina. Quindi 100 anni vanno festeggiato bene, è una data molto importante per un club, e quindi io credo che insomma cercheranno di coinvolgere tutti, e soprattutto tutti quelli più importanti per un evento e tutta la storia della Fiorentina, diciamo, su più giorni, come è un po' il programma che verrà fatto e organizzato dal club.
Certo.
Assolutamente, infatti noi avevamo questa curiosità oggi di chiederti se ti senti più francese o più fiorentino dopo tutti questi anni.
Ma sai, come nazionale, io ho sempre detto, bisogna assumere le proprie responsabilità. Sono nato francese, morirò francese, dato di fatto, e non potrà cambiare. Ovviamente a livello calcistico non ti nascondo che la parte più importante, più bella della mia carriera l'ho vissuta in Italia, e ovviamente nei vari club che ho giocato, nella Fiorentina ho passato 6 stagioni bellissime. E quindi ovviamente la Fiorentina ha un posto speciale nel mio cuore, ma mi sembra normale per tutto quello che ho vissuto, che abbiamo vissuto insieme. E sai, non ci sono stati solo momenti belli, ci sono stati 2 infortuni, tra cui uno molto grave che mi fa saltare il mondiale 2006.
Sì.
Nonostante quello, il club mi ha aspettato, mi ha dato la possibilità di tornare, diciamo, al meglio, e mi sono sempre sentito in dovere di ringraziare questa fiducia con le mie prestazioni e il mio affetto verso la piazza.
Infatti, proprio a proposito, ti volevamo chiedere cosa pensi che renda speciale il legame tra questa città e i campioni che sono passati appunto da Firenze. Già l'hai un po' accennato.
Firenze è una piazza particolare, è una piazza che, se la capisci, sono tutti i presupposti per stare bene. Io ho avuto la fortuna di capirla subito, di capire la mentalità del fiorentino, di capire le aspettative. Ovviamente Firenze è una piazza, dal punto di vista calcistico, non sempre da gestire, perché si parla calcio su 7 e più volte al giorno. Quindi quando le cose vanno bene, insomma, si parla di cose belle, però quando le cose vanno male, considera che a Firenze non so quanti abitanti ci sono, ma il 99% sono tutti allenatori, sono tutti ex giocatori, quindi sei sottoposto anche alle critiche. Ma io credo che è quello che rende Firenze un posto particolare, affascinante. Io come ho detto, ho avuto la fortuna di capire la mentalità subito, quindi mi sono trovato a mio agio, mi sono trovato bene, e poi ovviamente una piazza che pretende, quindi sicuramente è sinonimo di motivazione indossare la maglia della Fiorentina. Ecco, questo è quello che un po' ho sentito durante tutto il mio periodo viola.
Prima, parlando della festa, Sebastian Frey, in collegamento su Radio Firenze Viola, ci stava dicendo che insomma è una festa in cui si vuole coinvolgere tutti, e ovviamente non posso che prendere questo riferimento per fare una domanda anche un po' sulla vicenda legata a Giancarlo Antognoni, che ha detto di aver ricevuto l'invito ma di non essere sicuro della partecipazione. Ha parlato con Antognoni, magari l'ha sentito?
Sì, ci siamo, ovviamente quando ho letto la notizia ho subito scritto a Giancarlo, gli ho detto che sicuramente ci parleremo nei prossimi giorni. Io mi sono anche esposto, un centenario della Fiorentina senza Giancarlo penso che farebbe molto strano e molto specie a tutti, perché Giancarlo rappresenta una parte importante della Fiorentina e ovviamente si può dire che Giancarlo è stato l'unica vera bandiera di questo club, e quindi è doveroso che lui ci sia. Io lo capisco, perché ho vissuto, diciamo, ci siamo sentiti anche nel periodo diciamo particolare, nel suo periodo fiorentino, da dirigente, quindi io le dinamiche le so e capisco quanto lui sia stato ferito anche nel suo orgoglio per quello che ha rappresentato. Però il messaggio, e tante sono cose che gli ho già detto che gli dirò, non bisogna, secondo me oggi non bisogna mischiare le cose. Come ho detto, in un club le società i proprietari di società vanno, vengono, i giocatori, i dirigenti vanno, vengono, però la storia non la puoi
cambiare. La storia rimane, certo.
E Giancarlo rappresenta la parte, dice, la punta dell'iceberg della storia della Fiorentina, quindi io credo che, insomma, se ci parleremo nei prossimi giorni, ovviamente grande, e qualsiasi scelta comunque bisogna rispettarla, però io non vedo un centenario. Se io il centenario, quella partita del 2 settembre, sicuramente non vedo nessun altro, quindi io credo che bisogna mettere da parte un po', diciamo, tutto il rancore che c'è, certo, perché è una festa che rappresenta la storia del club, non rappresenta una proprietà, rappresenta la storia di un club, e Giancarlo è una delle parti più importanti di questo club, quindi io mi auguro che il buon senso faccia che lui possa esserci. Sicuramente, come ho detto, io ce la metterò tutta, perché voglio, insomma, quando chiudo gli occhi, ovviamente il primo nome emblematico che mi viene in mente è Giancarlo. Sai, c'è Giancarlo, c'è Batti, c'è Robby,
certo,
e poi ci siamo tutti noi, chi più chi meno, come l'ho detto, perché io ritengo che anche noi una piccola parte di storia l'abbiamo fatta.
No, non piccola.
Ma sicuramente, però, obiettivamente, sai, siccome oggi, ancora di più oggi, le bandiere non esistono più, Giancarlo è stato l'unica vera bandiera della Fiorentina, quindi io vedo lui proprio che possa alzare la bandiera della Fiorentina per i 100 anni, dire, ecco, io ci sono,
certo,
l'ho rappresentata e la rappresento ancora ora. Questo mi, diciamo, un'immagine bella che vorrei vedere il 2 settembre, ecco.
E noi, insomma, ci auspichiamo tutti, insomma, il 2 settembre, anche grazie alle parole e messaggio di Sebastian Frey, insomma, Antognoni possa esserci, perché appunto non sarebbe una festa completa senza di lui. Giochiamo un po' anche su questi 100 anni di Fiorentina, in particolar modo sul periodo che Sebastian Frey ha trascorso a Firenze. Ma il calciatore più tecnico incontrato nella parentesi viola, chi è stato per Sebastian Frey?
Il più tecnico, ognuno, c'erano così tanti giocatori con delle caratteristiche speciali, ecco, sia in fase offensiva, centrocampista, difensiva. Tu mi stai dicendo più tecnico come fantasia,
come qualità, sì.
Come giochetti, guarda, che secondo me è anche un po' un rimpianto. Io parlo solo dal punto di vista tecnico, ovviamente. Mario Santana credo che aveva delle qualità
tecnicamente incredibili,
tecnicamente incredibile, e purtroppo gli infortuni l'hanno molto frenato, però ho di vista dei giochetti di saltare l'uomo, io credo che Mario sia stato un po' un rimpianto, perché poteva fare così tanto di più, che però purtroppo, sai, gli infortuni a volte ti frenano,
certo.
Ecco, poi ovviamente dopo abbiamo scoperto tutti Stefan Jovetic,
un altro bravino,
l'abbiamo scoperto, poi abbiamo visto che Yo-Yo è un giocatore, era anche molto bello da vedere,
sì.
Molto molto bello, aveva un'eleganza, insomma era un giocatore, diciamo che da quando è iniziato la Fiorentina tutto il mondo ha scoperto le qualità di Jovetic, quindi è anche un po' merito nostro, perché
sì,
l'abbiamo messo anche al suo agio, ecco. Poi ovviamente, vabbè, poi tutti gli altri che erano caratteristiche diverse, sai, c'è Luca Toni, c'è Gila, insomma c'è c'è una platea di giocatori
certo,
che
no, no.
fortunatamente sono stati...
Però mi piace in realtà la risposta, perché è un po' una risposta un po' diversa dal solito, una risposta che insomma ci racconta anche appunto quello che vedevate magari voi anche durante gli allenamenti, anche durante la quotidianità, e, insomma la risposta Santana mi piace.
Assolutamente, ma poi ovviamente guarda, è appena la generazione dopo la mia, ovviamente insieme a Jovic e Santana, io ti metto Pepito Rossi.
Sì, certo.
Pepito Rossi, la domanda che ci facciamo tutti, ma dove sarebbe potuto arrivare senza quei maledetti infortuni? Io raramente ho visto un giocatore con delle qualità così, però vedi, cioè, a Firenze ha lasciato il segno per questa bella partita, ovviamente, contro la Juve. Però io dico, cavolo, ma se fosse stato bene fisicamente, cosa avrebbe potuto dare di più a questa Fiorentina?
Ci bastavano 38 giornate e forse cambiavamo anche la storia. No, poi dopo io ci avrei altri due giochini da fare, però non voglio rubare troppo tempo. Vedo che
Sofì... No, sono abbastanza tranquillo.
Ok. Allora, guarda, non so se Sofia vuole fare una domanda, se avevi una curiosità o se volevi citare, leggere
sì.
la domanda del nostro ascoltatore.
I nostri ascoltatori le scrivono, infatti scrivono: grande Seba, dopo la prima settimana del Mondiale, c'è qualche portiere che ti ha stupito? Il vostro Magnan mi è parso un po' in difficoltà sul Senegal.
Stranamente, infatti, è un po' una cosa che abbiamo notato tutti. Ho visto sottotono Menian. Ma sai cos'è che lascia fare gli episodi, i gol, le cose? Ma l'ho visto proprio, mi è sembrato molto insicuro, e che non è da lui, perché è un portiere molto carismatico di solito, molto, a volte anche troppo, però è una delle sue qualità che ti trasmette questa sicurezza, e ho visto l'opposto la prima partita. Spero che sia stato solo un episodio, perché sai, per vincere una competizione come il Mondiale, come una Champions League, come un europeo, devi avere un grande portiere che stia bene, e quindi se la Francia ovviamente fa parte delle favorite, perché credo che abbiamo visto tutti un po' quello che è successo durante le prime partite del Mondiale. La Francia, dal momento che ha schiacciato il pulsante on, vanno molto forte, e poi hanno una rosa. Allora, sì, la Francia ha due squadre, si può permettere di fare un turnover tranquillamente senza abbassare la qualità della squadra, cosa che le poche nazionali oggi si possono permettere, ecco. Quindi insomma, questo, poi sono state ovviamente delle sorprese, ho visto dei portieri delle nazionali inferiori che hanno fatto delle top partite, sono contento di vedere queste sorprese, ovviamente, di portieri diciamo poco conosciuti che hanno un palcoscenico come il Mondiale per mettersi in mostra, ecco, è sempre bello.
Continuiamo a giocare un pochino sulla storia della Fiorentina. Da portiere, il tiro più forte che hai dovuto gestire in allenamento?
Adriano,
più di Vargas?
Ma siamo lì, però sì, Adriano credo che aveva una forza fisica e un tiro, penso,
pazzesco. Adesso
ti racconto questo aneddoto. A Barba un giorno ho preso un tiro da 2 metri in faccia.
Madonna.
Tuo, e ti dico che mi è rimasto il marchio del pallone per 3 giorni attaccato sulla faccia proprio. C'ero il marchio.
Beh.
Sopravvissuto per miracolo.
A proposito di what if, no? Di cosa sarebbe potuto essere un altro giocatore come Giuseppe Rossi, che ha avuto tanti problemi, Adriano, che sarebbe potuto secondo me essere uno anche da pallone d'oro, forse, no?
Esatto, ma sai, Adriano ha comunque dato tanto al calcio. Io credo che quando è tornato all'Inter, dopo è stato a Parma con me 1 anno e mezzo, e gli abbiamo scoperto le qualità, la forza di Adriano. Poi l'Inter l'ha ripreso e lui si è preso l'Inter sulle spalle da solo per un periodo. Solo che è un, diciamo che è un ragazzo grande e grosso, però con la testa di un bambino, un bonaccione, molto attaccato alla famiglia, e la scomparsa del padre
l'ha distrutto.
Per lui una cosa che ancora oggi non ha digerito, e quindi lui, non dico che è una scusante, però lo conosco molto bene. Io so che c'è stato un Adriano prima e un Adriano dopo la scomparsa del papà, sicuramente. Sì, Sì, io penso che se Adriano fosse rimasto quello che abbiamo scoperto tutti i primi anni, io credo che tranquillamente poteva ambire a vincere il Pallone d'Oro. Quegli anni lì era veramente mostruoso.
Allora, vedo Ale dal Casentino che scrive Seba uno di noi con un grande cuore viola, poi vedo Luciano che ci chiede se insomma vedere una prima parte dei mondiali in cui insomma ci sono squadre che prendono tanti gol squalifica un po' la manifestazione. Non so qual è il punto di vista di Seba
Ah
Fiore.
no, no, perché ovviamente, sai, bisogna ragionare anche dal punto di vista dello spettacolo. Sai, quando ci sono tanti gol vuol dire che c'è tanto spettacolo, quindi io credo che da questo punto di vista sia un mondiale abbastanza piacevole da vedere. Ovviamente per i portieri è un po' più complicata la
sì.
situazione, però io credo che vedi adesso, io credo che tra i prossimi turni, poi arrivando alle fasi finali, andremo veramente a scoprire, diciamo, le top squadre, le top nazioni e ovviamente i portieri, i grandi portieri che faranno. Perché obiettivamente oggi, guarda, io ripeto, quando vedo i colleghi che hanno un percorso così bello, ovviamente non posso non parlare di Neuer.
Certo,
E
certo.
Neuer era arrivato alla fine di un ciclo dopo vari infortuni, a fatica è tornato. Ha deciso di ritirarsi dalla nazionale, quando vedi che la nazionale quasi lo supplica di tornare e vederlo tornare a questi livelli dopo 40 anni, dopo un percorso bello, dove uno sarebbe potuto anche, diciamo, fermarsi, sono le storie belle, sono le storie che secondo me vanno raccontate dal punto di vista motivazionale, perché ovviamente quando uno ha vinto tutto come lui, uno dove a un certo punto si poteva anche accontentare e adagiare, ha trovato la motivazione di rimettersi in gioco, e rimettersi in gioco oltre i 40 anni non è facile, con degli infortuni alle spalle. E io sinceramente, wow, dico, quando veramente abbasso il cappello e dico bravo, bravo, bravo.
Chiudiamo sui portieri perché poi ho una mia ossessione. Io devo insomma, confessare di essere stato un portiere piuttosto scarso, però fra l'altro devo dire ai tempi delle medie scrissi anche un piccolo tema su Sebastian Frey, quindi ho proprio la fissazione sui portieri come idolo sportivo Seba Frey perché insomma mi merisimavo.
Grazie.
No, no, ci mancherebbe. Grazie per tutto, perché insomma, grande ispirazione sicuramente è stato il percorso. Giochiamo a pratica Sebastian Frey con il blind ranking. Io dico alcuni nomi di portieri della Fiorentina e andiamo a porli in quattro fasce. Ovviamente dalla prima, seconda, terza e quarta ci sono quattro posti in quarta, tre posti in terza, due posti in seconda e un posto solo per il miglior portiere della Fiorentina. Ci proviamo?
Vabbè, ci proviamo.
Allora, cominciamo con Neto, prima, seconda, terza o quarta fascia.
Aspetta, aspetta, che devo prendere un foglio perché
No,
sennò faccio un casino.
se io ho il foglio davanti,
Dimmi.
posso ricordare.
Questa roba qua. Ok. Allora, abbiamo detto uno.
Un posto in prima fascia, due posti in seconda fascia,
Sì.
tre posti in terza fascia e quattro in quarta fascia.
Ok, uno, aspetta.
Nel mentre i nostri ascoltatori ci stanno scrivendo buon pomeriggio a tutti, non ci posso credere, Sebastian Frey, che portierone.
Eh sì, assolutamente.
Vabbè, un caro saluto al popolo viola. Allora,
Pronti?
iniziamo, dimmi.
Neto.
Sì.
Prima, seconda,
La
terza o
fascia.
quarta? Come?
Quarta.
Quarta, Neto quarta. Superchi.
Beh, poi siamo negli anni superti, ha vinto qualcosa con la
Sì, vinto lo
Fiorentina?
scudetto.
Ecco, quindi lo metto subito in seconda fascia.
Ok. Lafont, un connazionale.
Lafon lo metto in quarto perché avrei voluto veramente che lui facesse molto di più nella nostra squadra.
Toldo.
Toldo, wow. Toldo, sono indeciso, oddio. Ah, Vabbè, Franci lo metto in 6. Per ora mi date mai la possibilità.
Un cambio, uno switch lo facciamo.
Sì, sì. Dai, secondo.
Seconda, ok, quindi seconda fascia per il momento completa. Galli, Giovanni.
Galli lo metto in terza, ma vediamo dopo, magari può avere una promozione.
Ok, andiamo avanti. De Gea.
De Gea lo metto in terzo per ora, perché comunque non è che abbia fatto 5-6
certo,
anni.
Certo.
Però insomma
siamo solamente al secondo.
Mi piace molto.
Andiamo avanti. Dopo De Gea, Boruz.
Quinta
fascia. Non so come mai, ma un po' me l'aspettavo. Vabbè, lo metto in quarta, però insomma, quinta fascia, idealmente. Albertosi, che con la Fiorentina ha vinto due Coppe Italia alla Coppa delle Coppe storica.
Sì, infatti è lì che cazzarolla. Allora, Albertosi per ora lo metto in primo.
Ok, Albertosi in prima allora. Concludiamo gli ultimi due, Sarti, Giuliano, che ovviamente insomma è stato portiere non solo della Fiorentina ma anche dell'Inter di Elenio Herrera, parlando anche con Frey, che è anche un ex Inter.
Sì, Sarti in terza perché comunque ha fatto anche un percorso bello altrove. Ok.
Terza, ok, quindi terza completa, concludiamo con Seba Frey.
Ecco, vedi, è lì che... è perché a oggi sarei con Netto, La Fonte, Boruc.
Sì, una bella compagnia.
Sarebbe un po' sminuire il percorso, mi dispiace. Allora, aspetta, dobbiamo fare... bisogna essere un po' crudele, però, Perché io parto dal presupposto della storia, comunque poi chi ha vinto con la Fiorentina merita
di stare davanti.
Veramente, esatto, merita di stare avanti. Allora, qua devo dei terzi, devo farne scendere uno. Allora, posso fare un paio di domande?
Sì.
Sarti quante presenze ha con la Fiorentina?
Tante, ora stavo controllando. Al volo controlliamo subito. Giuliano Sarti con la Fiorentina 220 presenze, addirittura di più che con l'Inter. E va ricordato che ha vinto anche il campionato 55-56 con la Fiorentina.
E Giovanni? Perché
oltre alla Coppa delle Coppe.
Il grande portiere del Milan.
Sì, Giovanni Galli, presenze con la Fiorentina. Giovanni al volo, tutto al volo. Un attimo. Ho scritto sbagliato. Allora, Giovanni Galli in campionato con la Fiorentina 259, anche lui più che col Milan.
Aiuto. Allora, aspetta, facciamo una cosa, perché l'albero magico non mi piace. Allora, Allora, quarta fascia, Netto, La Fonte, Boruc.
Facciamo scendere De Gea, dai.
Sì, per ora, allora, senza nulla togliere, però se rimane ancora un po', sicuramente mettiamo De Gea.
De Gea in quarta.
Oh, è un po' falsata questa.
In terza avevamo Galli, De Gea che lascia il posto libero e Sarti. E abbiamo un Frey volante a questo punto che dobbiamo mettere da qualche parte.
Allora facciamo Galli, facciamo Galli, Sarti, Superchi.
Quindi Superchi in terza, sì.
Poi anche in chiave, sai perché lo dico, in chiave centenario, perché sicuramente... faremo parte dei protagonisti in campo. In seconda fascia metto Frey e Toldo.
Top.
E sopra metto Albertosi perché la sua generazione è stato un grandissimo portiere, è un amico, è una persona a cui voglio molto bene, molto umana. Sì, ecco.
Mi piace. Mi piace. Sì, quindi sì, ricapitolando, sì. Ricapitolando. Neto, Lafont, De Gea e Boruz in quarta fascia, con Boruz l'abbiamo detto più in quinta. Galli, Superchi e Sarti in terza, Frey e Toldo in seconda e Albertosi, appunto, abbiamo detto in prima fascia. Bella, mi piace, mi piace. Seba Frey, ti abbiamo, sai, le abbiamo rubato un sacco di tempo.
A parte tre nomi su quattro della quarta fascia, mi toglievate questi tre nomi qua, mi sarei messo anche ultimo, perché io, a me piace molto rispetto alla storia.
Certo, no, ma è un gioco, è un gioco.
Esatto.
Deve essere così.
Senza polemiche, ovviamente.
Ma ci mancherebbe, deve essere un gioco. Sebastian Frey, è stato un enorme piacere poter chiacchierare con lei, quindi grazie davvero.
La ringraziamo molto, buon pomeriggio.
Grazie a voi.
Un abbraccio e buon compleanno alla Fiorentina.
Grazie, ciao.
Tra l'altro, per concludere, i nostri ascoltatori ci suggerivano di metterlo nelle prime fasce, nella prima o nella seconda fascia, perché molto probabilmente Frey è il portiere più forte degli ultimi 40 anni, ci scrive Simone.
Ora, io l'ho detto, per me è stato un idolo sportivo, quindi è difficile no, metterlo in dubbio. Devo dire che con Toldo se la gioca. Per me Toldo molto forte, molto forte. Va bene, siamo andati un po' lunghi. E secondo me Frey non aveva mai fatto un blind ranking. Si vede, non va tanto di moda, non lo so. Ci fermiamo per qualche istante, però è stato carinissimo.
È stato super carino.
Non era una critica, assolutamente, anzi.
Sì, grande, sì, ringraziamo molto.